Motown, un posto al sole. Quattro puntate per raccontare la storia di un'etichetta musicale che è stata molto più di un'etichetta musicale. A cura di Claudio Agostoni. Prima puntata, la genesi. Prima di una serie di trasmissioni dedicata ad un'etichetta discografica che è entrata nella storia del popolo nero afroamericano e non solo in quello. Nota didascalica per i nostri ascoltatori che non sono dei musicofili in senso stretto, ma che però stanno ascoltando questa trasmissione. E anche per quei ragazzi che si nutrono solo di musica liquida. Per etichetta discografica e intendesi quel pezzo di carta incollata in mezzo al disco su cui c'è scritto il titolo dei brani, la durata e la marca. Nello specifico, sull'etichetta del brano che stiamo per ascoltare c'è scritto Eddie Holler, Take Me In Your Arms. L'etichetta Sava San Dir è la Motown. Per capire cosa è stata la Motown, in questa prima trasmissione parleremo della città in cui è nata, perché c'è una stretta relazione tra questa musica e il suo luogo di nascita. Motown è l'abbreviazione sincopata di due parole, motor e town. Città dei motori, quindi la Torino degli Stati Uniti, con la sola differenza che Detroit non ha la sua Juventus, e qua lascio a voi giudicare se questo è un aspetto positivo o negativo. Sì, perché visto che non l'avevo ancora detto, la città in questione è Detroit, la città dove hanno avuto la loro storica sede la Ford, la Chrysler e la General Motors. Nella regione dei Grandi Laghi, nel nord-est degli States, vicino al Canada, dove abitavano quegli indiani che non andavano a cavallo ma in canoa, adesso ci sono alcune tra le più importanti città industriali degli States e tra queste, ovviamente, con i suoi 5 milioni di abitanti negli anni d'oro, c'è, o meglio, c'era anche Detroit. E dico c'era perché una città basata sull'industria automobilistica, quando arriva la crisi petrolifera, non può che andare nella palta. Ed è quello che è successo a Detroit. Negli anni tra il 73 e il 79, la crisi petrolifera scosse fortemente l'industria automobilistica degli Stati Uniti, anche perché contemporaneamente le utilitarie di produzione straniera fecero il loro ingresso sulle strade tradizionalmente dominate dalle grandi auto delle case automobilistiche americane. I politici in quegli anni utilizzarono a sprombattuto una parola: rinascimento. Sì, perché bisognava uscire dalla palta, ma di rinascimento proprio non se ne vide neanche l'ombra. A tal punto che il 18 luglio del 2013 la città dichiarò fallimento a causa dell'impossibilità di pagare debiti stimati tra i 18 e i 20 miliardi di dollari. Ci furono un sacco di tentativi di uscire da questo stato di crisi. Qualcuno ebbe anche la buona idea, buona secondo lui, di vendere le opere del rinomato museo cittadino, il Detroit Institute of Arts, ma un giudice ha espressamente escluso dalla liquidazione tutte quelle istituzioni no profit, compreso il museo di cui sopra. Poi, per essere sicuro, il museo divenne indipendente dall'amministrazione e così non poteva più correre quel rischio. Una crisi che ovviamente portò a una decrescita demografica. Va ricordato infatti che tra il 1970 e il 2020 la città subì una significativa decrescita demografica, arrivando a dimezzare il numero dei propri abitanti. Dagli inizi del 2000 si tentò un rilancio della città e, per farvi capire quanto sono stati drastici questi tentativi di rilancio, se prima c'erano tre grandi industrie automobilistiche, poi vennero aperti tre casinò. Si rinnovò il complesso Renesas Center, sede mondiale della General Motors, e venne costruita una grande arena sportiva dove ormai anche noi abbiamo imparato che è la sede dove giocano i Detroit Red Wings e i Detroit Pistons. E sempre per far capire quanto rivoluzionario è stato il cambiamento subito da questa città, segnalo che a partire dal XXI secolo i cittadini hanno iniziato a prendere possesso dei numerosi lotti di terreno sfitti di proprietà del comune per usarli a scopi agricoli e sociali, come community garden, proprio lì dove una volta si costruivano automobili. Chose plans to make me blue with some other guy. Così come la storia della Motown è legata a quella di Detroit, la storia di Detroit coincide con quella dell'automobile. Non per niente il fondatore della Motown è stato anche ex operaio alla Ford. La storia di Detroit è quindi stata scritta dagli immigrati neri, messicani, italiani, polacchi, greci, tedeschi, arabi, che hanno costituito il piedestallo su cui sono nati il colosso della General Motors e quelli, diventati poi malfermi, come abbiamo detto, delle altre grandi dell'auto, la Ford e la Chrysler. I neri a Detroit c'erano arrivati con le migrazioni di massa negli anni successivi all'abolizione della schiavitù, che era stata fatta proprio perché il tipo di economia che si stava sviluppando necessitava non di schiavi, ma di operai salariati. E i neri a Detroit e a Chicago ci andarono con quel poco che avevano in tasca, e tra questo poco c'era la loro cultura e nella fattispecie il blues, che ovviamente passando dalla realtà rurale a quella urbana cambiò, si modificò, partorì diversi figli, tra cui agli inizi degli anni 60 quel tipo di musica che venne prodotto dalla Motown e che poi venne definito The Sound of Young American. La crisi petrolifera e la bancarotta della città di cui abbiamo prima parlato ovviamente vennero pagate in gran parte dai ceti sociali meno abbienti, tra cui ovviamente gli afroamericani. Una crisi, quella dell'automobile, che espulse dall'area urbana di Detroit decine di migliaia di persone che sono andate ad ingrossare la popolazione dei sobborghi. per parecchi anni il centro di Detroit, a differenza di tutte le altre città, definiamole normali, rimase il contenitore delle fabbriche e degli uffici, che però non funzionavano. Vennero costruiti muri altissimi, senza finestre, sorvegliati da guardie armati e da telecamere a circuito chiuso. L'aspetto era quello dell'area bombardata, un bunker dietro l'altro. La classe media bianca abita in zone residenziali sulle colline circostanti, i neri nei ghetti della periferia. Probabilmente Stevie Wonder pensava proprio a Detroit quando scrisse Village Ghetto Land. Aperte virgolette. Vorresti venire con me verso la strada senza uscita? Dice il testo della canzone di Stevie Wonder. Vorresti venire nella terra del ghetto? Guarda come la gente chiude le proprie case mentre i ladri ridono e rubano. I mendicanti tirano fuori il cibo dei bidoni della spazzatura. Vetri rotti dovunque. È un panorama orribile. I bambini giocano con macchine arrugginite e danno le mani ferite. I politici ridono e bevono. I bambini muoiono prima di nascere, infetti come sono di dolore. Ditemi, sareste felici di vivere nella terra del ghetto? Stevie Wonder, Village Ghetto Land.
Like to go with me down my dead end street? Would you like to come with me to Village Ghetto Land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage cans. Broken glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens unless they own police. Children play with rusted cars. Swords cover their hands. Politicians laugh and drink, drunk to all demands. Buying dope food now, starvation roams the street. Babies die before they're born, infected by the greed. Now some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, would you be happy? Village Ghetto Land.
I Ghetti di Detroit sono entrati nella storia del popolo afroamericano nel luglio del 67, quando per fermare una grande insurrezione di massa, il presidente Johnson dovette far ricorso all'esercito usando la 102esima divisione autotrasportata appena rientrata dal Vietnam. Ed è questa la realtà che viveva la ditta Motown. E con questa realtà si doveva, nel bene e nel male, confrontarsi questa azienda, l'unica, come già detto, creata, diretta e rivolta da e a gente nera. Insomma, ricapitolando quello che abbiamo detto sino a questo punto, nelle antiche terre dove abitavano gli indiani dei Grandi Laghi, gli uomini bianchi avevano costruito le loro città. Hanno ucciso i peli rossa, ma hanno portato i neri che lavorano nelle loro fabbriche di automobili. Di giorno, questi ultimi, gli afroamericani, fanno gli operai alla catena. Alla sera cantano rhythm and blues in locali di quart'ordine. Come detto, il fondatore della Motown era uno di questi, è stato anche lui operaio alla Ford. E se è vero che veniva dal ghetto, è altrettanto vero che mirava a stabilirsi in centro. Non è un caso che quando gli capitò di incise un brano, che come titolo aveva quello che in pratica era il suo obiettivo. Money, that's what I want. Signor Berry Gordy, per uscire dalla monotonia del lavoro salariato e dopo una serie di sconfitte, oltre che l'operaio aveva provato a fare anche il pugile, Berry Gordy si rese conto che quella vita non gli avrebbe mai garantito il successo che rincorreva sin da bambino. Così decise di investire i prestiti familiari per valorizzare gli artisti di colore che si esibivano nei localini della periferia di Detroit. Furono in molti a ridere quando rivelò che la somma ammontava a $800 e la perplessità divenne sarcasmo quando mostrò agli amici la scritta Hitsville, USA sullo scalcinato bungalow destinato a diventare il suo quartier generale, il quartier generale della sua casa discografica, situato tra un'impresa di pompe funebri e un negozio di parrucchiere. Nessuno aveva mai tentato un'avventura del genere a Detroit e tuttavia nel giro di pochi mesi il bungalow divenne il ritrovo di tutti gli artisti della città e nel 1959 l'ex pugile ed ex operaio fu in grado di lanciare il primo disco della Motown, inciso in cucina, missato in garage e distribuito in sala da pranzo. Insomma, il signor Berry Gordy era uno tenace, non per nulla era nipote di un uomo che nacque schiavo in Georgia e che visse l'America come il tradimento di ogni dignità umana. A pochi isolati di distanza dalla 8 Mile, resa nota da Eminem, la Motown divenne il punto di ritrovo di un'infinità di musicisti provenienti dai projects, tra i quali spiccarono immediatamente gli straordinari talenti di Stevie Wonder, che venne adottato da Gordy all'età di 11 anni, Marvin Gaye, che riuscì a imporre un proprio provino durante una cena di Natale, Diana Ross e le Supremes, Smokey Robinson, i Temptation e i Jackson 5. Quando Shop Around dei Miracles raggiunse il milione di copie vendute, Gordy comprese che l'America era anche il paese delle opportunità, intuì le potenzialità offerte dalla rivalità dei suoi artisti e li costrinse per contratto a cimentarsi in gare canore nelle quali davano il proprio meglio per ottenere la standing ovation. I risultati furono travolgenti. Gordy volle mantenere una gestione familiare con tutti i musicisti, ma costruì una villa in cui mise un suo ritratto vestito come Napoleone e intuì che in quegli anni era consigliabile circondarsi di dirigenti bianchi, stipulando con gli artisti contratti capestro che causarono alla lunga drammatici problemi giudiziari. Convinse Marvin Gaye a non imitare lo stile di Frank Sinatra e poi divenne amante di Diana Ross, riuscendo a nascondere pubblicamente di essere il padre della sua bambina Rhonda. Insomma, non si può dire che Berry Gordy fosse proprio un compagno. Quello che invece si può dire è che la Motown diventò una vera e propria organizzazione scientifica, non marxista-leninista, basata su di una struttura altrettanto scientifica del lavoro musicale. Non aveva un fine ricreativo, ma mirava sfacciatamente al lucro. La ricetta del successo era la seguente: delle canzoni semplicemente strutturate, con melodie tendenzialmente sofisticate, accompagnate da un ritmo a quattro tempi, un uso gospel delle voci di supporto ed un gruppo di musicisti d'accompagnamento che conosceva bene le varie forme di musiche popolari americane. Insomma, si aveva l'impressione che gli insegnamenti di Ford e Taylor, collaudati nelle officine dell'auto di Detroit, venissero ora riproposti per l'industria della musica. Disciplina sul lavoro e fedeltà all'azienda erano due comandamenti per gli artisti della Motown. La divisione scientifica del lavoro prevedeva uno staff di compositori che progettava il prodotto, un corpo stabile di musicisti che lo traduceva in forma musicale ed una serie di cantanti che lo interpretava. Un'industria come la Motown poteva tranquillamente identificarsi con la borghesia nera del Novecento, quella cioè che lavorava soprattutto per piacere ai bianchi, per integrarsi sottomessa. Un profeta della negritudine come Leroy Jones descrive molto bene nel suo Popolo del Blues questo sentimento. Al posto dei vagheggiati neri spensierati e felici, esistevano ora dei neri attenti a quanto li circondava e soprattutto pronti a trovare la strada per impadronirsene. Alcuni neri cominciarono a identificare la terra promessa con il luogo in cui si trovavano, purché ci fosse la speranza di poter risparmiare un po' di soldi, mandare i ragazzini a scuola, vivere in un posto decente. Fra questi aspiranti, che volevano perdere il puzzo dell'Africa e cancellare le prime pagine della storia del nero in America, per dirla ancora con Leroy Jones, quelli della Motown si erano particolarmente distinti, con il talento e con una organizzatissima rete distributiva del proprio prodotto. Insomma, il nostro Berry Gordy è riuscito nel suo intento, che, come abbiamo detto poco fa, era racchiuso a chiare lettere in una delle sue prime composizioni, Money, That's All I Want. C'è da rilevare però che la sua importanza travalica l'ambito musicale in senso stretto, perché la sua è stata la prima importante industria nera che non è fallita nel giro di pochi giorni e quindi ha contribuito notevolmente alla crescita del cosiddetto black capitalism, sia come realtà patrimoniale, per lui, per il signor Berry Gordy e stretti soci, che come realtà sociopolitica per la popolazione afroamericana. Popolazione afroamericana che comunque, grazie alla Motown, ha conosciuto artisti come Smokey Robinson, Marvin Gaye, Diana Ross, i Jackson 5, i Four Tops, Stevie Wonder, i Temptation, Gladys Knight, Martha Reeves e tanti altri. C'è da dire che tutti questi artisti non piacquero solo agli afroamericani, agli artisti afroamericani, ma anche ai bianchi e a un sacco di artisti bianchi. Un esempio a caso, ascoltiamoci i Soft Cell, che rifanno un grande successo delle Supremes.
Baby, where did our love go?
Come finisce la storia non della Motown ma di Berry Gordy? Beh, in sintesi, come detto, i dischi da lui prodotti conquistarono un pubblico interrazziale e Gordy decise di tentare la strada del cinema cercando di trasformare la sua amante Diana Ross in una Streisand nera. Inizialmente le cose andarono bene. Lady Sings the Blues, il film, ottenne un discreto successo di critica e addirittura una nomination per Diana Ross. Ma i lavori successivi, Mahogany e il remake del Mago di Oz, furono invece un fiasco. Va inoltre segnalato che molti artisti di casa Motown vissero come un tradimento il trasferimento della sede della compagnia da Detroit a Los Angeles, mentre contemporaneamente cominciarono a moltiplicarsi le voci di un rapporto tra la Motown e la mafia, con cui Gordy si trovò invischiato per via di alcuni prestiti a usura dei tempi degli esordi. Poi lo sapete come funziona, no? Quando inizia a girare male, gira male. Si parlò di droghe, orge, violenze e furono molti i musicisti che distrussero il proprio talento con eccessi di ogni tipo. Gordy riuscì a salvare Smokey Robinson, di cui era amico sin da bambino, ma non poté fare nulla per impedire la morte di Paul Williams dei Temptation. L'autopsia parlò di suicidio, ma molti sospettarono un omicidio ordinato dopo che questi aveva ficcato il naso in affari non propri. A metà degli anni Ottanta il sound Motown apparve improvvisamente superato e molti cantanti cominciarono a incidere con il proprio marchio. Gordy vendette la compagnia alla MCA e alla Boston Ventures, che dopo un decennio di declino riuscirono a riportarla ai vertici con una pioggia di candidature ai Grammys. Ma si trattava ormai di una Motown Corporate che aveva perso ogni aspetto dell'antica gestione familiare. A chi gli parlava di rimpianti, Gordy rispondeva: partire da $800 e rivendere a 61 milioni significa aver vinto la propria mano a poker. Beh, e in questo è difficile dargli torto.
Come on.
Siete all'ascolto di Un Posto al Soul, una serie di appunti sull'etichetta Motown, e come faremo anche nelle prossime puntate, chiudiamo l'appuntamento odierno con un brano che ha utilizzato uno scampolo di una canzone di casa Motown per farne un altro. Quelli che in gergo si chiamano sample. E partiamo da un brano di Marvin Gaye. Il brano è I Want You. Ed è divertente pensare che quando I Want You, un brano del 1972, circa 50 anni fa, venne pubblicato, alcune persone ritennero questo brano troppo volgare per essere suonato in pubblico. C'è quella che può essere definita una sfumatura sessuale in tutto questo, in quanto il sentimento della tesi ruota attorno a un uomo, il cantante, che desidera sinceramente una certa donna, la destinataria. In altre parole, se un uomo vuole una donna, l'implicazione è che tale sentimento si basi in gran parte sull'attrazione sessuale. Ma una volta che si esamina con attenzione il testo, diventa ovvio che ciò con cui abbiamo a che fare è in realtà un caso di amore non corrisposto. Il cantante è chiaramente innamorato del destinatario della sua invocazione, I Want You, ma è convinto che il sentimento non sia reciproco. Noi ora ci ascoltiamo e andiamo a chiudere così questo primo appuntamento di Un Posto al Soul. Ci andiamo ad ascoltare Marvin Gaye con I Want You e poi un brano che 40 anni dopo utilizza scampoli di questo brano per costruirne uno nuovo. È quello che ha fatto Kendrick Lamar in The Art Part 5. Marvin Gaye e poi Kendrick Lamar.
Thank you.
sottoscritto Claudio Agostoni vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Un Posto al Soul, appunti, fatti e misfatti dell'etichetta Motown. Come promesso, vi lascio con Kendrick Lamar e il brano che include un sample di I Want You di Marvin Gaye che abbiamo appena ascoltato.
As I get a little older, I realize life is perspective, and my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a listen. All my people.
I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and more jealous, a chip you for designer. Belt buckles and cloud overzealous and prone to violence. Make the wrong turn, be your will of the will alignment. Residue burn, mist at the inner city. Miscommunication to keep homo detector busy. No protection is risky. Desensitized, I vandalize pain. Covered up and camouflage. Get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Homies, don't fuck your baby mama once you hit the yard. That's culture. 23-hour lockdown. Then somebody called, said your little nephew was shot down. The culture involved. I done seen niggas do 17, hit the halfway house, get out and get his brains blown out, looking to buy some weed, car washes played out, new GoFundMe accounts will proceed, a brand new victim will shatter those dreams, the culture.
To let y'all know what a nigga look like in a bulletproof Rover. In my mama's sofa was a doodle popper, hair trigger, walk up closer. Ain't no photoshopping, friends bipolar. Grab you by your pockets, no option if you froze up. I always play the offense. Niggas going to work and selling work, late for work. Working late, praying for work, but he on paperwork. That's the culture, point the finger, promote ya. Remote location, witness protection, they gon' hold ya. The streets got me fucked up, y'all can miss me. I wanna represent for us. New revolution was up and moving. I'm in Argentina wiping my tears, full of confusion. Water in between us, another peer's been executed. History repeats again. Make amends, then find a nigga with the same skin to do it. But that's the culture, crack a bottle. Hard to deal with the pain when you're sober. By tomorrow, we forget the remains, we start over. That's the problem, our foundation was trained to accept whatever follows. Dehumanized, insensitive, scrutinized, the way we live for you and I. Enemy shook my hand, I can promise I'll meet you. In a land where no equal is your equal, never say I ain't told ya. Nah, in a land where hurt people hurt more people, fuck calling it culture. Celebrate new life when it come back around. The purpose is in the lessons we learning now. Sacrifice personal gain over everything just to see the next generation better than ours. I wasn't perfect, the skin I was in that truly suffered. Temptation and patience, everything that the body nurtures. I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry. But all in all, my productivity has stayed urgent. Face your fears, always knew that I will make it here. Where the energy is magnified and persevered. Consciousness is synchronized and crystal clear. Euphoria is glorified and made his. Reflecting on my life and what I done. Paid dues, made rules change out of love. Them same views made schools change curriculums. But didn't change me staring down the barrel of that gun. Should I feel resentful? I didn't see my full potential. Should I feel regret about the good that I was into? Everything is everything, this ain't coincidental. I woke up that morning with more heart to give you. As I bleed through the speakers, feel my presence. To my brother, to my kids, I'm in heaven. To my mother, to my sis, I'm in heaven. To my father, to my wife, I'm serious, this is heaven. To my friends, make sure you count them blessings. To my fans, make sure you make them investments. And to the killer that spared at my demise,
I forgive you, just know your soul's in question. I seen the pain in your pupil when that trigger had squeezed. And though you did me gruesome, I was surely relieved. I completed my mission, wasn't ready to leave, but fulfilled my days, my creator was pleased. I can't stress how I love y'all. I don't need to be in flesh just to hug y'all. The memories recollect just because y'all celebrate me with respect. The unity we protect is above all. And Sam, I'll be watching over you. Make sure my kids watch all my interviews. Make sure you live out our dreams we produce. Keep that genius in your brain on the move. And to my neighborhood, let the good prevail. Make sure them babies and the leaders out of jail. Look for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.